Ben trovate ascoltatrici e ascoltatori, questa è Emergenza, come sempre la trasmissione di Radio Popolare dedicata al panorama della musica emergente italiana, una scelta che è stata fatta all'inizio di questa trasmissione appunto per dare sostegno a quella che è la musica emergente, quindi a tutti quegli artisti, cantautori, musicisti che cercano di farsi strada nel mondo della musica e ovviamente anche chi ascolta la musica emergente dà il proprio sostegno. E in queste 11 puntate, ormai siamo arrivati quasi alla fine, la penultima, abbiamo scoperto quanto sia ampio questo panorama, pieno di giovani, più o meno giovani artisti che abbiamo conosciuto nelle nostre interviste, ascoltando le loro canzoni, e anche oggi proseguiamo. La prima canzone che vi faccio ascoltare è il nuovo singolo di Andrea Pasqualini, in arte Andrea. La canzone si chiama Baci alla francese e lui dice: Baci alla francese è una dichiarazione d'amore, quello più libero, istintivo e vivo. Parlare con leggerezza dell'amore, senza porsi confini, è il modo più bello per poter combattere qualsiasi tipo di pregiudizio. E quindi noi l'ascoltiamo e siamo d'accordo, penso, tutti quanti con lui. Baci alla francese, Andrea.
Già so me ne pentirò, a luci rosse non ti distingo. E con l'attitudine di due giovani retro ci muoviamo sulla pista finché non dimentico, finché non so più chi sei. Tu sei d'arsenico, sacrificio per gli dèi, sei l'anestetico di ogni mia preghiera. È una nuova era stasera. Dammi uno, dieci, cento, più chi sei. Tu sei d'arsenico, sacrificio per gli dèi, sei l'anestetico di ogni mia preghiera. Una nuova era stasera. Dammi uno, dieci, cento, mille baci alla francese, endorfine, senza fine. Uno, dieci, cento, mille baci alla francese, impazzire, senza fine.
Baci alla francese, una canzone che parla di inclusione. Quindi, proseguendo su questo tema, il prossimo artista che vi faccio ascoltare è Godot con il nuovo singolo appena uscito, A mio figlio non darò nome. Questa canzone appunto anch'essa parla di alterità e di come l'alterità sia una ricchezza, ma parla anche di flussi migratori, identità di genere. Il concetto quindi di non dare nome al proprio figlio si lega proprio all'idea di autodeterminazione dell'individuo e alla possibilità di di essere chi si vuole essere senza, diciamo, filtri legati a costrutti sociali. E anche in questo caso vi dico cosa dice proprio Godot della sua stessa canzone, del senso che questa ha. Lui dice: spero vivamente in un mondo fatto di persone in grado di accettare l'altro e accettare se stessi con amore e inclusione. Si fa presto a costruire muri, ma è bello crescere querce. E la copertina di questo singolo, se avrete modo di vederla, rappresenta proprio questa Godot che tiene in mano una pianta che cresce, molto bella. Godot: a mio figlio non darò nome.
Scelga un bel giorno da sé, che conosca il rispetto, che conosca l'amore. A mio figlio io non darò nome, e a mio figlio non insegnerò molto, perché poco tutto quello che so, che non c'è differenza, che ogni voce che conta, siamo oltre i confini e la forma. E saprà che c'è gente che fugge, che lascia una casa in macerie, ma se arrivi dal mare, perché hai sete di vita ai miei occhi, sei un gigante, perché quella sete è la più santa che c'è. E siamo noi figli che saranno padri, quartieri, che abbattano muri, che portino semi. E tu, figlio mio, sarai pronto a cadere, a perderti, a chiederti dove si va. Danzare. Sei il futuro, sei la voce che sale, il tuo nome sarà dolce da chiamare.
Godot: a mio figlio non darò nome, era questa la sua canzone. Adesso cambiamo tutt'altro genere, sono i nostri ospiti di oggi, il loro ultimo singolo, prima di accoglierli, Cara Rovina, Gli Elettrica.
Dammi qualcosa per respirare, per fare in fretta, per non pensare. Dammi qualcosa per brillare e questo buio illuminare. Dammi qualcosa, è la mia festa. Fammi sorridere alla tempesta, per il lavoro, per la mia fame. Dammi qualcosa per riuscirle a parlare. Stammi vicino, cara rovina, tu stammi vicina, cara rovina. Dammi qualcosa, mi sento uguale, sento me stesso e mi voglio cambiare, perché ho sete e mi fa bene, e questo buio un po' ti conviene. Dammi le poesie coi lupi dentro, ti prego dammi il fuoco che soffia il vento, per continuare, per galleggiare in questo mare. Tu stammi vicina, mia cara rovina, tu stammi vicina. Poesie, quei lupi dentro, ti prego dammi fuoco che soffia il vento, per continuare a galleggiare in questo mare. Tu stammi vicina, mia cara rovina. Tu stammi vicina, mia cara rovina.
Era cara rovina dei nostri ospiti di oggi, il trio milanese Gli Elettrica, oggi con noi due però. Ciao, benvenuti.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, cara rovina, un inno alla forza interiore, diciamo così, che ci spinge a combattere le difficoltà. Che sono le difficoltà? Quali sono le vostre difficoltà da combattere?
Ma fondamentalmente la difficoltà...
La vita...
La difficoltà principale è la paura, no?
Mm-hmm.
È una paura che ci segue un po' ovunque andiamo, mm-hmm. nella vita di tutti i giorni, che segue un po' chiunque.
Mm-hmm.
E si trovano, diciamo, modi diversi per superare queste paure. Da lì la canzone dice dammi qualcosa per respirare, per divertirmi, per festeggiare, per fondamentalmente dimenticarmi di quest'ansia
paure.
Costante che ci segue a tutti in realtà. Però in realtà alla fine abbiamo rigirato il significato, col senso che poi questa paura, questa rovina interiore è solo apparente, perché alla fine è quella che ti spinge a fare le cose.
Tipo la musica?
Esatto, tipo la musica per esempio,
probabilmente... O tutte le cose in realtà
della vita.
Esatto, della vita, sì.
No, però mi interessava invece della musica, perché la domanda che faccio sempre a tutti è qual è l'emergenza che vi spinge, perché comunque è una strada difficile, bellissima, però che ha anche porta tante paure,
certo,
no?
Sì,
negli
sì.
artisti quando iniziano, e quindi volevo capire qual è stata la vostra emergenza che vi ha spinti innanzitutto a nascere come trio e poi ecco a combattere anche questi timori, anche queste difficoltà.
Guarda, ne parlavamo l'altro giorno insieme e dicevamo questa cosa che stiamo facendo, perché ovviamente
sì.
siamo sempre o in sala prove o a suonare o organizziamo la Fresh Night, che è il collettivo di band emergenti.
Sì, qui a Milano.
E dicevamo questa cosa che stiamo facendo non ha alcun senso logico.
È chiaramente da pazzi.
È totalmente fuori di testa, perché non abbiamo nessun rientro economico, anzi solo
certo.
perdite. Stress a go-go, ansie,
certo.
timori, autostima che crolla, picchi vari.
Sì, sì, tra mille,
un po' di
tra mille, che ne so, va in giro a suonare, mille problemi, mille difficoltà, imprevisti, qualsiasi cosa, alla fine dice che
è una rovina.
È veramente una rovina, ma è da mare. Ma chi me lo fa
birra,
fare?
No?
Eppure si fa, esatto.
Si fa e non si riesce a fare a meno di farla, e non si riesce a fare a meno di pensare di farla.
Sì.
E se non si fa, si sta male fondamentalmente, è un po' una fregatura, l'ho sempre chiamato una specie di droga.
Sì,
in certo senso sì.
Sì, un po' come l'adrenalina,
esatto,
diciamo.
Beh, c'è
una droga sana.
Cosa del live.
Sì, sì. comunque tantissima fatica che però poi ti ritorna a quanto pare in misura, almeno su di noi, in misura maggiore, cioè ti ritorna.
Certo.
Ti dà tanto.
Quando suoni in realtà sparisce tutto.
Quindi siete legati comunque alla dimensione del live principalmente.
Sì, sì, senza
principalmente sì, direi
nel nulla.
Mi
svaniremmo
questa...
nella notte.
Cioè non c'è nient'altro, sì, cioè poi tutto il resto, le registrazioni, i social, tutte le immagini, i vestiti, è tutto un un agghindare e un presentare quella situazione per chi ancora non la conosce, ma in realtà l'unica cosa che veramente importa è live. Sì.
Bella, mi piace questa cosa, perché oggi non è più tanto così, no? Cioè soltanto in realtà per gli emergenti e gli indipendenti è importante il live, però per la musica mainstream, lo sappiamo, molto meno sono importanti i progetti discografici, ecco, e il successo nelle playlist, queste cose qui. Quindi ricordare invece che la dimensione live è quella più difficile, ma anche la più bella, secondo me, è sempre una cosa importante. Ma comunque questa canzone, come Cara Rovina, è la quinta del vostro progetto, e la cosa che mi ha un po' interessata è che voi dite, no, che è un'altra sfaccettatura dell'amore romantico che un po' vi contraddistingue, perché voi siete un trio rock e romantico. Allora, sto romanticismo, ma che è? Perché
lo
romantico?
Spiegare.
No, perché non va più di moda anche questo, un po' come i live. No, scherzo, i live vanno di moda, però il romanticismo
non va più di moda essere romantici.
Ma secondo me non va più di moda, dai, non... no?
Ma ormai va di moda non andare di moda. Quindi concettualmente essere romantici
funziona,
è di moda.
È una buona strategia.
Non lo so, dal mio punto di vista, senza romanticismo, anche dal punto di vista letterario, filosofico, senza di quello la vita non avrebbe alcun senso. Cioè, anche il dolore in sé senza romanticismo è solo dolore, e anche qualsiasi cosa, quindi vaffanculo se non è di moda. Noi lo siamo
assolutamente sono d'accordo, vaffanculo se non è di moda, ma il romanticismo inteso quindi non soltanto come canzone d'amore, ovviamente.
No, anzi è più un romanticismo alla giovane Werther, no?
Okay.
È un po' trovare cioè, che poi sembra da pazzi da dire, però c'è della bellezza anche nella sofferenza. E le canzoni poi parlano principalmente di storie d'amore con problemi
certo.
In qualche modo non funzionano, che poi in qualche modo sono sempre quelle che si ricordano meglio.
Perché tendiamo a ricordarci sempre le cose che fanno male, no?
Pensaci, Romeo e Giulietta è la cosa più famosa e, non lo so, è l'esempio più lampante d'amore che abbiamo, no? Romantico,
certo.
Ed è la tragedia più orribile che uno possa mai immaginare in amore, no?
Assolutamente.
Perché entrambi si suicidano e non capiscono neanche che l'altro in realtà cioè è orribile.
Sì.
Eppure per noi è l'esempio perfetto di romanticismo.
Grande storia d'amore, romanticismo.
Giovane Werther,
certo.
Si... non mi ricordo se si spara alla fine.
Sì, comunque si uccide.
Però ce lo ricordiamo per questo. Nessuno si ricorda le storie che vanno bene.
Certo, quindi le storie tranquille non... niente, non
restano,
ci lasciano...
Non
è sempre
il segno.
Quella cara rovina, no? Che rende in qualche modo significativa la
Una
vita.
Una storia, la vita. Mm-mm. Certo, e voi state lavorando a questo vostro progetto musicale con una colonna abbastanza portante del rock italiano. Quindi abbiamo parlato del romanticismo, ora passiamo alla parte rock. No, ma mi chiedevo appunto, sì, che sarebbe Davide Otellitano. E com'è nata questa collaborazione? Cosa vi sta lasciando? Diciamo, insomma, com'è lavorare con lui?
Allora, com'è nata? È nata... ci è capitato
in
di...
un bar milanese.
Ci è capitato di entrare in contatto con lui, sì, diciamo poco più di un anno fa. Noi eravamo, diciamo, alle prese con i primi live. Ne abbiamo già fatti tanti un annetto fa, che eravamo veramente ancora agli inizi del nostro percorso, e andavamo in giro, cercavamo di suonare il più possibile ovunque, infilarci in qualsiasi situazione possibile. Avevamo questi pezzi anche lì ancora un po' acerbi, un po' da inquadrare, e cercavamo appunto diciamo una guida, qualcuno che ci potesse...
Sì, un mentore.
Un mentore musicale, spirituale.
sì,
e...
spirituale.
E niente, ci è capitato, esatto, scrivendogli così, semplicemente.
Eravamo disperati, tipo, c'era, scritto tipo...
C'era della vaga disperazione, perché comunque...
Non riusciamo anche... Perché il concetto è che quando vai a registrare spendi tanto, tanto budget, tante certo. risorse, quindi... E noi non avevamo ancora ben inquadrato il suono, non capivamo bene... Avevano le canzoni, ma avevano già registrato, era andato a male.
Ok.
E...
Sì, esatto, e parentesi, come, come si diceva un po' prima, se siamo tanto legati alla dimensione live, allo stesso tempo nessuno di noi tre è particolarmente un animale da studio di registrazione, quindi okay, nessuno di noi è un producer a particolari abilità appunto di quel genere, quindi... Anche a livello proprio di produrre i brani nel modo giusto, dargli il sound, la sfumatura che piaceva a noi.
E abbiamo scritto una roba tipo: guarda, siamo disperati, abbiamo questi pezzi, stiamo suonando un sacco, secondo noi funzionano, ma non abbiamo idea di dove andare. Anche perché io arrivavo da Londra e quindi contatti a Milano non ne avevo, non avevo idea di dove... E neanche loro in realtà. E lui all'inizio non ha risposto, però dopo un mesetto mi sa se è uscito, ci ha risposto.
L'avevi stalkerato.
Ma no, in realtà
dimmi la verità.
No, in realtà no, mi ricordo che anche loro hanno detto: raga, io ho scritto, vediamo un po', però non ci aspettavamo assolutamente nulla. Era un momento che ci siamo incrociati.
Sì.
Devo dire la verità, io di band che sono prodotte da Davide ne ho sentite varie e siete l'unica che non risente della sua tipica cifra un po' ministri. Siete un'altra cosa.
Siamo piuttosto lontani, sì,
esatto,
da quell'immaginario.
Esattamente, però ecco appunto tutte le, cioè, le altre band che mi è capitato di sentire con le sue produzioni hanno poi un po' inglobato quella cifra là, mentre invece voi no, e credo che questa sia una... insomma, una cosa di merito
piace,
sia
piace.
Vostra che sua in questo caso nel collaborare con voi. Quindi 5 brani, a cosa porteranno? Anche questo concept visivo mi piace molto, cioè mi sembra abbastanza studiato. Porteranno a qualcosa o per adesso è ancora tutto in forse?
No, abbiamo...
Ci auguriamo di sì.
Allora, sì? Adesso, dopo questi 5 singoli, ci sarà l'uscita dell'album.
Ok, quando si può dire?
Allora, in realtà è già fissato... Aspetta che tiro fuori Spotify. Non mi ricordo perché l'abbiamo messo poco tempo fa. Però comunque a breve uscirà l'album. Saranno altri 4 brani.
Sì, poi... totale di 9 brani. E se non erro la data è 17 maggio.
Sì, è vero, indimenticabile.
Ah, brevissimo.
È anche un venerdì.
È venerdì 17.
Vabbè, ma porta fortuna.
Porta fortuna, sì. L'abbiamo,
certo,
l'abbiamo scelto
fortuna.
Apposta.
Perfetto, allora.
No, perché è il contrario, le cose che portano sfortuna in realtà portano per tutti, no? E in realtà portano fortuna.
Tra l'altro c'è anche un ritorno alle nostre origini così per caso, perché noi abbiamo iniziato con questi sticker dove c'era un fantasmino. E se non sbaglio è venerdì 17 che c'è il fantasma, cioè il tipo con... Perché era un fantasma, in realtà era una persona con un... Cioè più che un fantasmino era una persona con un lenzuolo sopra.
E cosa c'entra con il venerdì 17?
No, allora credo che ti stai riferendo a venerdì 13.
Ah no, ecco.
Però il film 13. Secondo me in cui c'è il tizio con quello che dici tu è Halloween, quindi un altro ancora, quindi
cazzo.
No.
Non hai idea, state
citazione
parlando
errata.
Di film horror, una roba del genere.
Stiamo parlando di film horror americani.
Allora, non conosco... Sono completamente estranea ai film horror. E invece quando vi possiamo sentire suonare? C'è qualcosa già in programma?
Ma ci potete sentire suonare questa sera.
No.
Se siete dalle parti di Brugherio Masnada Club.
Ma questa sera non è possibile perché è in questo istante, capisci?
È vero. Vabbè, quando abbiamo altre date? Il 18... aprile al CQ.
Mi piace che quando chiedo quando suonano agli ospiti non lo sanno mai.
No, non lo sanno mai.
Io ve lo devo chiedere prima.
Ma perché non siamo organizzati? Se fossimo organizzati, ragazzi, non saremmo una band.
Vabbè, allora seguite i social degli Elettrica.
No,
per
però dai, una data ce l'abbiamo. il 18 al CQ, che è in zona Corvetto qui a Milano.
Esatto. Corvetto. Vabbè, poi anche il 16 maggio faremo, che è il giorno prima
dell'uscita,
dell'uscita la dell'album, faremo una mega release a Rock and Roll.
Bellissimo.
E dove abbiamo, ci abbiamo sono la tante nostra sorprese. Serata. Sì, perché noi parallelamente stiamo lavorando come collettivo di artisti, mm-hmm. organizziamo serate a Rock and Roll, invitando altri amici che suonano, eccetera, ah, okay. altre band emergenti come noi.
Bello.
E quindi giovedì 16 maggio faremo un festone per fare la release dell'album e festone perché sarà l'ultima serata più o meno della
esatto.
Flash Night.
Essendo l'ultima della stagione, diciamo, ci inseriamo all'interno del party. E anche perché appunto esce il disco.
Mi piace
proprio,
questa cosa.
Esce preciso. E quindi niente, sarà una mega festa. Poi in realtà sta andando anche molto bene. Questo ciclo di serate che abbiamo iniziato in realtà da inizio anno. E quindi forse, cioè probabilmente la cosa andrà avanti, ci piacerebbe anche appunto portarla avanti l'anno prossimo, probabilmente facendo più serate, quindi insomma c'è una bella situazione che si sta creando.
Ma tu me ne dovevi parlare, perché allora sveliamo, non l'abbiamo detto quando vi ho presentato.
Lo possiamo svelare
che un insider, esatto. Tu sei ovviamente Dario Grande, ma avranno riconosciuto magari la tua voce,
la mia
gli ascoltatori.
Voce.
quindi. Ci conosciamo
sì,
già,
sì,
sei,
ci siamo
insomma,
conosciuti,
di casa,
ma non solo perché ci siamo incrociati qui in radio, ma perché ogni tanto ci siamo incrociati anche al Rock and Roll o in altri locali, insomma, di Milano.
Esatto, però non mi avevi mai parlato di questo
Verissimo.
Ciclo di serate.
Mi hai parlato, Dario.
E guarda, veramente, perché... io ho la trasmissione sulla musica emergente italiana, bla bla bla,
è vero,
e tu
è vero.
Non mi dici
devi
niente.
Farci pubblicità.
Colpevole.
Caspita, vabbè, lasciamo perdere, non siete manager di voi stessi.
Non siamo manager di noi stessi.
No.
No, sto scherzando.
E neanche degli altri.
Nessuno.
Bene, allora l'uscita, ricordiamo, del vostro disco il 17 maggio e il 16 la release al Rock and Roll di Milano. Ci lasciamo con la vostra canzone precedente, la vostra uscita precedente rispetto a Cara Rovina, che è Vola. E cosa mi volete dire su Vola?
Beh, Vola personalmente è la mia preferita.
Perché?
Perché l'abbiamo scritto in 10 minuti, cioè, è stato pazzesco.
E il testo anche musicalmente
tutto.
Arrangiata?
Ma,
tutto
sì, praticamente tutto, poi vabbè qualche frase magari è stata aggiustata eccetera, però non particolarmente, infatti in realtà è molto spontanea, si vede, non è anche un testo particolarmente strutturato, è un'emozione più che altro. E
parla di Milano e della notte e della dimensione notturna
i telefoni.
Qualcuno sta ricevendo un messaggio.
No, il mio non ha vibrato.
Ah, potrebbe essere il mio.
È il tuo che è sul tavolo.
Vabbè, comunque sia una canzone molto spontanea che parla appunto del lasciarsi andare in questo immaginario della notte e in questa specie di amalgama, è come guardare la città da lontano, dove tutte queste emozioni, tutte queste cose che succedono, che poi nella notte, perché è la notte che la gente è libera finalmente dai propri lavori e può...
Dai pesi.
Sì,
esatto,
e può
dai pensieri.
Diventare anche un'altra persona ed esplodere... ballando o andando a suonare
concerto.
Come noi, eccetera.
Volando metaforicamente
esatto.
In qualsiasi modo.
Esatto. Va bene, allora direi che dedichiamo la vostra canzone ai nostri ascoltatori notturni.
Dai,
ci
yes.
sta. E ascoltiamo Vola degli Elettrica. Grazie per essere stati con noi.
Ciao, buonanotte.
Ciao.
Ogni giorno pensavo soltanto a te. Allora ho fatto una playlist che parla di me e di questa città che ci inghiotte la notte, non vuole dormire, quindi prendi qualcosa e forse riesci a sentirti speciale, come quando ti ho vista, mi hai visto e io ti volevo baciare, nella notte che vola e che vola e va. Nella notte che vola, che vola, e che vola, che vola e che va. Non lasciarmi dormire, ma lasciami sognare. Non lasciarmi. ma non dovresti soltanto pensare a me. Dai, ascolta la playlist che ho fatto per te. E per questa città che ci vuole, ci prende e ci lascia andare. Tra le luci, le strade, i sogni, le feste, non ti riesci a svegliare. Tu mi volevi, mi hai preso e poi mi hai lasciato andare. Nella notte che vola, che vola, che vola, che vola e va. Nella notte che vola. Non lasciarmi dormire, ma lasciami sognare. Non lasciarmi dormire, stasera fammi volare. Non lasciarmi dormire.
Degli Elettriche, i nostri primi ospiti di oggi. Qui ho appena stordito il mio complice qui oggi che mi ha raggiunto, qualcuno che conoscete molto bene, mi ha anche bassato il volume delle cuffie, va bene, una figura di spicco di radio popolare, direi. Accogliamo Jean-Jacques.
No, direi di no.
Perché no?
Nessuno spicco.
Come di spicco? Sei una star della radio e insomma in particolare di uno dei programmi di punta di questa...
Assolutamente no, tutto sbagliato, sono un personaggio così... sconosciuto, di passaggio.
Va bene, sì, non è vero, ti conoscono tutti. Allora, però ti includo anche in questa presentazione, perché il nuovo brano del punk autorato di Edgar Allan Poe e dei Bellanotte, in collaborazione con i Bellanotte, si chiama Essere felici come nei libri di inglese, un titolo abbastanza particolare, infatti sono andata a capire di cosa parlasse. E ti chiedo, cosa pensi degli adulti che sognano di tornare ad essere non proprio bambini, adolescenti, ecco, che rimpiangono quel passato?
È una grande domanda, forse lo siamo un po' tutti, no? A tratti tutti sogniamo di tornare un po' bambini. L'importante è che il tempo che passiamo a sperare di tornare bambini non sia di più di quello che passiamo pensando a vivere la vita che facciamo adesso.
E questo brano, sì, infatti, diciamo, parla proprio di questo, no? Ma più che altro della stranezza nel fatto che da bambini facciamo di tutto, no? Per desideriamo la libertà di liberarci, emanciparci, no? dai dettami, dagli obblighi dei genitori. E poi arriva quel punto, verso la nostra età, tra l'altro, ma tu sei ancora troppo giovane, non lo puoi sapere, in cui si guarda invece con invidia a quei tempi.
Qui dovremmo spiccare il volo, invece vorremmo starcene ancora sotto le copertine.
È esatto, così? Sì, protetti forse, probabilmente. È molto bella questa canzone, anche la sua copertina. Ti ricordi i grembiuli? Cioè, tu li portavi i grembiuli quando andavi a scuola?
No.
Come no? Non portavate il grembiule qua?
All'asilo forse.
Ah no, anche alle scuole elementari c'era il grembiule. Cioè all'asilo era il grembiule, quello a quadratini azzurri e bianchi per i maschi e rosa per le femmine. E poi alle scuole elementari c'era il coso blu, insomma, no?
No, guarda, ti do questa notizia, no.
Ma a che scuola sei andato te?
alla scuola comunale, ho fatto l'asilo comunale e poi una scuola elementare generica, non so se
beh, vabbè, allora sì, dovevate avere per forza i... Ah, forse perché sei troppo giovane, quindi l'avevano già aboliti sti... Io ho portato il grembiule. Vabbè, comunque, probabilmente anche Edgar Allan Poe l'ha portato, perché nella copertina appunto c'è rappresentato questo, questo grembiule con il titolo della, della canzone scritto sopra. E i libri d'inglese te li ricordi invece come erano
fatti? Me li ricordo, con queste persone sorridenti che dicono, esatto, frasi totalmente sconnesse, certo.
È giusto, come quindi no? È per questo essere felici come nei libri d'inglese, forse
è
anche...
È probabile, sì.
È probabile, dovremmo chiederlo ad Edgar Allan Poe, ma intanto ascoltiamo la sua canzone, appunto, Essere felici come nei libri d'inglese.
Questa vita non è perfetta, è un video che ogni tanto salta, una cassetta, una lancetta che talvolta si incastra con l'altra. E noi vorremmo essere felici nel mezzo apparentemente, senza un merito. Andiamo tutti, tanto sappiamo già dove andremo. E ricordarsi di fare quello che ci pare. Non è vero, io poi ci sto male. Se dentro la notte ti vengo a cercare, per fare pace ti sento russare. Non è vero, 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 non è vero. Essere felice come nei libri di inglese. Essere felice, felice, felice. Essere felice come nei libri di inglese. Essere felice, felice, felice.
Questo era Edgar Allan Poe con Essere felici come nei libri d'inglese, e adesso passiamo a una band che è uscita con il suo primo album dopo 10 anni di concerti, quindi esperienza ne ha molta, altro che emergenza, diciamo così. Loro si chiamano The Backside of the Moon e il loro primo album si intitola Come guadagnare con la musica, che è anche il titolo appunto della canzone che dà il nome al disco e che noi ascoltiamo. Dal momento che i dischi, diciamo così, non si vendono più, questa frase è un po' fatta, che però è anche un po' vera, questa band ha deciso di fare una cassetta, ma una cassetta di birra, in collaborazione con Erba Nostrum, un birrificio di Lecco, e appunto ai loro concerti saranno disponibili le birre ufficiali, dove sopra ci sarà appunto un QR code dedicato all'ascolto del disco. Un'iniziativa molto particolare, forse legata a come guadagnare con la musica, non lo so, sicuramente vendere birra a volte è più remunerativo rispetto alla musica. E quindi chissà se è un'ottima scelta quella dei Backside of the Moon. Ascoltiamo Come guadagnare con la musica.
E ora alcuni consigli su come guadagnare con la musica. Metodo numero 1: il trading online. Se investite in azioni mentre ascoltate la musica e queste azioni salgono di valore, a fine giornata avrete guadagnato con la musica. Alcuni studi rivelano che questo metodo può essere applicato a tutti i campi lavorativi, anche ai campi. Se un agricoltore guida il trattore canticchiando, sta di fatto guadagnando con la musica. Metodo numero 2, i colossi del web. I colossi del web pagano circa il 3% di tasse. Se Mario invece di suonare l'oboe fosse diventato un colosso del web, tipo i social network, oggi potrebbe permettere agli utenti di caricare i propri contenuti musicali su di lui, e grazie alle inserzioni pubblicitarie guadagnare dalla loro musica senza dare a nessuno una cippa di niente. Se Anna invece di suonare l'ukulele fosse diventata un colosso del web come le piattaforme di streaming musicale, ora potrebbe dare agli artisti 0,003 euro ad ascolto, fatturando 13 miliardi l'anno. Insomma, per guadagnare con la musica basta essere un colosso del web, oppure fare un mestiere qualsiasi, tranne il musicista.
Come guadagnare dei Pack Side of the Moon, quindi un gruppo che è uscito con il suo progetto discografico dopo tanti anni di live, e a questo mi ricollego per presentarvi i nostri secondi ospiti di oggi. Loro sono il Mago del Gelato, benvenuti ragazzi.
Ciao, ciao a tutte e tutte.
Grazie.
Uno dei progetti più interessanti sulla scena attuale del panorama indipendente italiano, anche secondo Rolling Stones direi una gran cosa. Come vi fa sentire? C'è un po' il peso dell'aspettativa?
Allora, ci sentiamo sicuramente bene, perché per noi è stato anche veramente bello scoprire, diciamo, all'inizio dell'anno scorso credo che Rolling Stones ci avesse messo nell'elenco degli artisti da tenere d'occhio, diciamo, quindi per noi è stato all'inizio una bella sorpresa, e adesso sì, sicuramente siamo contenti e aspettiamo con una certa ansia tutte le varie date estive, e siamo più che pronti a suonare, a esibirci, a mantenere, diciamo così, questa aspettativa, anche a farla crescere.
Mi piace che la prima cosa che hai detto è appunto i live, i concerti, perché appunto voi venite anche voi da una storia di live un po' in controtendenza, no? Rispetto a quello che è il panorama della musica di oggi, in cui prima si esce con i progetti discografici, quella è la cosa che conta di più, e poi forse si arriva ai concerti, un concerto all'anno in un palazzetto, insomma, no? E invece voi venite proprio tutti quanti, insieme, separatamente, dal mondo del live, e poi è nato il vostro progetto discografico attuale, quindi il vostro primo EP. Raccontateci un po' il vostro percorso che vi ha portato a questa uscita.
Beh, allora, esattamente come hai detto tu, noi siamo partiti da, come si può dire, un percorso inverso, nel senso che ci siamo visti per la prima volta come Mago del Gelato nel nostro studio in via Padova, La Sabbia, in un periodo di emergenza. Come...
Mi piace questo assist,
ovvero che c'era, diciamo, la pandemia, eravamo in zona gialla se non rossa, e avevamo estremo bisogno di suonare, di esprimerci. E diciamo che quindi tutto è nato perché dovevamo esprimere dell'energia, dovevamo esprimere un qualcosa con la nostra musica suonando live, perché ci mancava proprio questa componente.
Certo.
E quindi diciamo che tutto è iniziato così. Per un anno e mezzo siamo andati avanti solo di concerti, e non avevamo neanche una pagina Instagram, perché non volevamo, cioè proprio eravamo una band live che voleva far divertire le persone con quello che portavamo, e quindi diciamo che sono molto contento poi di come siamo partiti e di come siamo adesso, perché alla fine siamo esattamente noi e come siamo partiti, esattamente come 2 o 3 anni fa, e proprio perché anche adesso diciamo che il focus del progetto è la musica live. Noi facciamo tanti concerti, la nostra musica si esprime principalmente con i concerti, poi ovviamente amiamo fare i dischi e amiamo registrare, amiamo tutto il processo di composizione che c'è dietro i dischi, però diciamo che il focus del Mago del Gelato è sempre stato esprimerci davanti alle persone.
Mi piace questa cosa, che insomma il progetto poi è nato nel momento in cui non potevate suonare live, ma avevate comunque il bisogno, mm-hmm. il bisogno di suonare. Però al di là del fatto che la vostra cifra sia il concerto, la musica dal vivo, anche poi il progetto discografico che ne è uscito è assolutamente valido anche in cuffia, nell'ascolto non live, quindi rende benissimo anche così, devo essere sincera. E appunto il vostro primo EP si chiama Maledetta quella notte, sono 6 tracce in cui c'è una fusione di generi musicali e una fusione di cultura che nasce un po' anche dai luoghi che vivete. E volevo sentire un po' questo racconto, anche mi nominavi Via Padova e so che in qualche modo è legata al concept, diciamo così, chiamiamolo così, dell'EP.
Sì, allora ognuno di noi diciamo che è, come posso dire, è cresciuto in un background musicale un po' diverso, ma ci accomuna la volontà di riunirlo all'interno del gruppo. Quindi ognuno di noi cerca di portare quelle che sono tutte le proprie influenze all'interno del gruppo, e diciamo che questa cosa crea appunto una commistione di suoni che credo sia anche abbastanza personale, perché riguarda proprio questa sorta di alchimia che si genera tra le varie influenze di ognuno di noi. Dopodiché, certo, molti di noi vivono in Via Padova, proprio nel quartiere tra Via Padova, Crescenzago, Cimiano, eccetera, e questa cosa sicuramente ci ha, come posso dire, ci ha ispirato, perché Via Padova è un quartiere multietnico, è un quartiere dove basta passeggiare per ascoltare 6-7 lingue differenti, dove magari vai al bar e il barista o la barista conosce l'arabo perché ha bisogno di parlare anche con le persone che provengono da questa parte del mondo. Mm-hmm. E quindi diciamo che è un quartiere dove la multiculturalità e la volontà di incontrarsi si respirano, si vedono per strada. Quindi diciamo che un po' da parte nostra proprio tutte le nostre influenze vengono messe nel calderone Mago del Gelato e producono un suono che è appunto caratteristico, spero. Dall'altro lato il fatto di vivere, attraversare, stare molte ore in Via Padova ci contamina, e ci contamina verso questa direzione di, come posso dire, integrazione tra le culture e di ispirazione reciproca anche tra cose che sembrano distanti ma in realtà non lo sono, perché sono tutte insieme nella stessa via. Ecco.
Assolutamente. E leggevo anche che, no, il vostro intento è quello di rimettere al centro la musica. In che senso?
Tornando anche un po' a quello, ricollegandomi a quello che abbiamo detto prima, il percorso in realtà non è inverso, cioè a pensarci bene, cioè partire dalla musica in realtà è abbastanza naturale, secondo me, secondo noi, credo per i musicisti. Chiaramente il mondo di oggi offre tantissime possibilità e in primis offre una grandissima accessibilità a quelli che sono gli strumenti per fare la musica. D'altro canto però è anche più facile, se vogliamo, come posso dire, confezionare un prodotto musicale senza, non saprei come dirlo in maniera chiarissima, diciamo, senza essere, come posso dire, così molto attenti alla musica. Cioè in questo momento qua è molto semplice, non lo dico in maniera critica, lo dico in maniera anzi positiva, è molto più semplice fare musica, cioè ci sono, certo, tutte le possibilità per farlo. D'altro canto noi siamo musicisti, cioè quello che ci piace fare nella vita è suonare, e non suonare per noi, suonare per il pubblico, per le persone, perché non c'è musica senza pubblico, senza qualcuno che balla e che si diverte o che comunque sia risponde allo stimolo sonoro che noi gli eseguiamo. Quindi diciamo che l'obiettivo per noi rimane sempre quello, cioè è la musica che parla, è la musica al centro di tutto questo viaggio del Mago, e credo anche che le persone che vengano a sentirci sentano questa musica e ne godano delle vibrazioni, dell'energia che cerchiamo di trasmettergli. Per noi è molto semplice, è questo.
Io ho interpretato questa cosa anche un po' come cura, nel senso che ascoltando il vostro EP si sente effettivamente una cura nei dettagli, no? In tutto ciò che fate. Quindi l'avevo interpretata anche un po' in questo senso, come un'attenzione veramente insomma, è anche una bravura. Mi avete fatto venire in mente altri progetti musicali che sono tra i più interessanti al momento, e parlo di quelli un po' più del sud Italia. Mi viene in mente, cioè, la realtà del partenopea, diciamo così, che produce in questo momento effettivamente le cose più all'avanguardia, e poi diciamo che in questo settore metterei voi. Mi vengono in mente ovviamente in Eugenea, però non per una similitudine, ma perché anche lì c'è sperimentazione. A voi piace, interessa, quindi,
certo,
no? Sperimentare.
Sì, assolutamente, cioè, nel senso, proprio perché siamo una band che si è riunita con tutti con background totalmente diversi, era proprio la base, la sperimentazione, nel senso che diciamo che abbiamo portato all'interno del gruppo una serie di influenze totalmente diverse: chi arrivava dalla musica elettronica, chi arrivava dalla musica reggae, chi arrivava dal jazz, chi arrivava da il pop. Quindi diciamo che abbiamo riunito tutto questo insieme di musiche, e alla base c'è proprio lo sperimentare, c'è proprio il cercare di metterci in gioco con la nostra musica, e facendo così. Sì, poi io sono d'accordo con te che ci si può individuare all'interno di una scena che tu chiami partenopea, che in effetti è in Eugenea, sì, tutta quella scena di Napoli, però diciamo che ci sentiamo anche molto vicini ad esempio a tutto quel calderone che fa parte della musica da film, le colonne sonore, quindi certo. Ci sentiamo molto vicini anche a quel mondo, e ci sentiamo molto vicini anche al mondo del jazz funk giapponese, quindi diciamo che non cerchiamo di non...
No, ma assolutamente, definirvi.
Esatto, di non definirci,
no, certo.
In una sfera,
in un contesto, esatto, preciso, no? Esatto. Questo assolutamente. In realtà ho nominato in Eugenia, ma mi venivano in mente anche i Calibro 35,
certo.
Ennio Morricone, quindi
sì,
insomma,
sì,
avete,
sì,
veramente tante cose all'interno. E ultima domanda seria che vi faccio è a prescindere dai suoni in sé per sé, quindi dalla musica in sé per sé, però qual è l'emergenza invece a livello più emotivo che vi ha spinti a iniziare questo percorso anche proprio individualmente, al di là del progetto del Mago del Gelato?
Allora, per quanto riguarda il gruppo insieme, credo che la risposta sia quella che abbiamo detto prima, cioè la volontà di fare musica e di vedere, come posso dire, trasmesso qualcosa tra noi e le persone che ci guardano e che ci sentono. Quella cosa lì, secondo me, è a prescindere ciò che realizza, diciamo così, un musicista, soprattutto quando fa della propria musica.
Certo.
Quindi alla propria musica, o in questo caso la nostra musica, arriva a delle persone e queste persone la sentono, la percepiscono, ballano, si muovono. Questo rimane, secondo me, il primario obiettivo che credo il gruppo si ponga. Per quanto riguarda più un discorso individuale, io credo che la musica sia la mia vita, cioè ascolto musica tutti i giorni, faccio musica tutti i giorni, per me vivere è fare musica. Quindi, se la vogliamo chiamare una necessità vitale, dal mio punto di vista è praticamente questa.
Sì, e tu che mi
io sono totalmente d'accordo, è da 7 anni, è da quando ho 7 anni che la mia vita è musica, cioè nel senso ho sempre fatto musica da quando ero piccolissimo, e infatti ringrazio i miei genitori per
che mi hanno fatto iniziare,
esatto, però sono grato di essere, cioè di avere la musica nella mia vita, perché più volte mi ha salvato, e quindi diciamo che è proprio un dono, ecco.
Sì, assolutamente, immagino che sia anche un modo per esprimersi, per lasciarsi andare.
Certo.
Per,
assolutamente, no? Anzi è un'esigenza, sì, proprio credo vitale, nel senso credo che proprio, per esempio, così cito una roba di cui si parlava ieri, no? Così in camerino tra i vari discorsi ci si chiedeva: ma perché così tanti progetti? Alla fine ognuno di noi, al di là del Mago in sé, abbiamo tanti progetti che spaziano anche tra generi molto diversi, e alla fine io credo che sia semplicemente una volontà di esprimersi a 360 gradi su quella che è tutta la musica. Cioè il bello della musica, soprattutto oggi, in questo momento di grande accessibilità, è che noi possiamo averla a disposizione tutta. Noi possiamo aprire YouTube e ascoltare i canti di qualcuno che neanche sapevamo prima che esisteva, di qualche tecnica assurda, di qualche persona che era sconosciuta fino a ieri, no? E quindi questa cosa ci dà un'accessibilità tale che ci consente di esplorare la musica in tutti i suoi generi. E quindi abbiamo la possibilità oggi, secondo me, di affrontare più sfaccettature del prodotto musicale, sia in termini live, quindi sia suonare dal vivo differenti generi, differenti formazioni, differenti setup, sia dal punto di vista proprio della musica in studio, di quello che si produce, del modo in cui si fa. Io credo che per me, ma per noi, questa cosa sia proprio la nostra vita, cioè è quello che definirei il mio lavoro, anche se non ce lo paga nessuno per la maggior parte del tempo, diciamo, ecco, però è il nostro lavoro.
Il problema della musica emergente che si riscontra sempre un po' con tutti, no? Che c'è questa cosa che non è effettivamente il proprio lavoro, è la grossa difficoltà.
Però
questa roba qua come la vivete?
Ma in realtà io la vivo in crescita, nel senso che io sono speranzoso che domani diventi il mio lavoro, nel senso che non...
Ma lo è già,
Lo è già, in realtà lo è già, sì, perché io sono tutti i giorni praticamente in studio con questi ragazzi, quindi cioè nel senso io dedico tutti i miei giorni a questa cosa e secondo me... diciamo,
ma sicuro,
che
cioè,
no, ma sì, ma anche perché
la perseveranza
questa...
paga, esatto, sicuro. Esatto.
Ma c'è questa idea, no, che il lavoro sia quella cosa che viene pagata. In realtà è una cosa che abbiamo aggiunto noi. Il lavoro è semplicemente una cosa, no?
È arrivato dopo.
Sì,
che
assolutamente.
Si fa. Allora, passando invece alla domanda che un po' che mi interessava più di tutte, che è quella divertente. Allora, il vostro nome nasce dal fatto che davanti al vostro studio c'è una gelateria.
Che in realtà non è una gelateria, cioè è anche una gelateria, ma è un bar. È un bar.
È un bar. Ah, vabbè, ok. Comunque sì. Il mago del gelato.
Sì,
no?
Il mago del
facciamo
gelato.
Pubblicità a questo.
Sì, sì, siamo solo contenti.
Questo bar, voi siete la pubblicità vivente. E
sì,
allora...
ringrazieranno un giorno, anche se non sanno nemmeno della nostra esistenza.
Ma veramente?
Ma
non
è chiara questa
non
cosa.
È chiaro, non è ancora chiara.
Delle volte sì, delle volte no, non si capisce. Non è detto che lo sappiano. Chi lo sa?
Io spero ci stiano ascoltando. Fate ascoltare Emergenza e così lo capiranno forse dopo questa intervista, non lo so. In ogni caso, la domanda importante è il vostro gusto di gelato preferito, secondo me. Cioè, questa è la questione. Innanzitutto dividiamo tra gelati alla crema e gelati alla frutta.
Assolutamente.
Quindi
so.
Uno e uno.
Okay. È una domanda difficile. Perché...
Allora, io nelle creme ci metto il pistacchio salato della gelateria della musica a Milano, che è una signora gelateria, infatti, grandi.
Andateci.
Andateci. E invece frutto, il mango.
Io andrei di liquirizia, ma perché mi piace in generale, mi piace un botto gelato alla liquirizia.
Mamma, ti posso giudicare male per sta roba? No.
Ci sta. Vabbè. Assolutamente. Cioè, anzi, invece sui gusti frutta, andrò su un classico, però il fragola, secondo me, quando è buona.
Sì. Allora, c'è una persona che l'altro giorno mi ha detto che il gelato di una buona gelateria si capisce se fa bene il gelato alla fragola.
Yes, sono
buono.
D'accordo.
È vero, sono di sì.
È come far bene una pasta al sugo.
Cioccolato fragola è come la pasta al sugo. Sì.
Se sai far bene una pasta al sugo, sicuramente va tutto bene e sarà buona.
Ma invece il mago del gelato, che gelato sarebbe?
Zenzero.
Ah sì, zenzero. Sì, assolutamente.
Sì. A me invece veniva in mente una di quelle coppe. Cioè che non prendo mai perché costano troppo, dentro ai bicchieri di vetro, pieni di gusti, con sopra un po' di cioccolato squagliato, non so come si chiama. Insomma,
Noi ti rispondiamo zenzero, magari qualcun altro potrebbe dire cioccolato, però non lo so.
Io ti rispondo zenzero perché abbiamo quel che di stuzzicante.
Perché anche una vostra canzone dell'EP, Zenzero,
certo.
Però c'è anche Stracciatella, quindi no? siamo tornati a gusti un po' più esotici e nostri, invece, più tipici. Bene, parliamo di appuntamenti invece in cui sentirvi, ci sono appuntamenti importanti in programma, in particolare Jazz Refound e Miami. Come vivete questa cosa? Saranno palchi importanti?
Sì. Beh, la viviamo molto bene, credo, no?
Sì, sì, noi siamo pronti.
Abbiamo una bella estate da vivere con i concerti. Tra poco li annunceremo tutti, una grande parte. Però, insomma, siamo molto contenti anche della di tutta la squadra che ci sta seguendo, All Things Alive. Loris Giroletti, che è il nostro manager, Marchese, che è il nostro produttore, Foresta, il nostro press, quindi diciamo che
in particolare di Foresta salutiamo, saluto
grandi,
Gabriella.
Salutiamo Gabriella.
Ciao Gabri.
Comunque veramente veramente contenti del nostro team, siamo super felici di come stanno andando le cose.
Bene, io so che le date saranno molte, quindi invitiamo insomma tutti i nostri ascoltatori a seguire la vostra pagina social di Instagram, Il Mago del Gelato, così da poter sapere poi le date esattamente quali saranno e venire ad ascoltarvi, anche per dare sostegno per esempio a questi due grandi festival che sono insomma tra i migliori in Italia. Noi ci salutiamo, io vi ringrazio per essere stati
noi. Grazie a te, grazie a Radio Popolare.
E saluto anche tutti i nostri ascoltatori, perché siamo arrivati anche oggi alla fine. Come sempre vi ricordo, ogni sabato alle 23.45 e poi in podcast potete riascoltare tutte le puntate sul sito di Radio Popolare e su Spotify. E ci lasciamo appunto con una canzone, con una vostra canzone che dà il titolo all'EP, e questo titolo mi sembra anche adattissimo all'orario in cui andiamo in onda, quindi alla notte. Maledetta quella notte, Il Mago del Gelato. Ciao ragazzi, ancora
ciao. Grazie,
ciao. Ciao a tutti.
Sono stanco, piccolo, tutta la notte a pensarci, ma così non va, sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassì, io non verrò, forse è meglio così.